e nelle pubbliche adunanze esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
Sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trova ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro. Come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti, vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci, senza perdere un'ora.
È un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti vuol dire lottare.
E allora buongiorno. Buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è la conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa che va in onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16. Allora, iniziamo da una data. Oggi chi ha letto i giornali, la radio, la televisione, hanno detto che oggi è la giornata 20 novembre del 2013, è la giornata che l'ONU ha dedicato all'infanzia, ai bambini e alle bambine. E quindi tutti a dire la loro, tutto il buonismo si così si strappa i capelli per dire tutto quello che pensano di dover fare, che giurano di voler fare, eccetera, eccetera, a favore dei bambini, dell'infanzia nel mondo, che insomma francamente non vive in questo periodo, ma nemmeno nei precedenti periodi, una stagione felice. I dati generali sono dei bambini che muoiono tantissimi nella prima infanzia, vivono in condizioni di ristrettezze enormi, con mancanza di assistenza, di cure, di alimentazione, insomma, muoiono addirittura di fame tantissimi bambini. Noi però ci occupiamo di carcere, dunque vediamo. Uno direbbe, beh, ma il carcere in genere è riservato agli adulti e quindi alle persone adulte, quindi i bambini non ci stanno in carcere, oppure diciamo non ci dovrebbero stare. Invece parliamo del carcere in Italia, e nel carcere in Italia ve ne sono. In Italia vi sono 456 minorenni all'interno degli istituti penali per minori, IPM si chiamano, istituti penali per minori. Ve ne sono tanti altri, 2500 in media, gli altri che non stanno in carcere stanno in case famiglia, in situazioni comunque di controllo penale esterno all'istituto carcerario. È alto il numero, è alto perché comunque 456 minorenni dovrebbero stare ovunque, ma certamente non in un carcere. Purtroppo non è il peggior dato, mentre in altre situazioni noi diciamo sempre che in Italia le condizioni carcerarie sono peggiori di altri paesi europei, in questo caso no, perché come dire, l'aggressione nei confronti dei minori è diffusa un po' in tutta Europa, per non parlare del resto del mondo. Le carceri sono piene di minorenni, di bambini e bambine, e l'età della penalità viene continuamente scende in continuazione. Nei paesi anglosassoni è scesa intorno ai 13 anni, cioè da 13 anni negli Stati Uniti, in Inghilterra e un po' in tutti i paesi che hanno ripreso il diritto anglosassone, a 13 anni si può essere condannati. Addirittura vi sono casi di bambini di 13-14 anni che vengono condannati all'ergastolo. Questo è un po' il quadro, sicuramente non è piacevole in una giornata, e forse bisognerebbe avere anche la onestà di non proclamare una giornata a favore dell'infanzia, perché se si buttano in galera i bambini chiaramente c'è qualcosa che non va in generale. In Italia la cosa è ancora abbastanza alta, ma non è il peggior dato sicuramente, per fortuna non è ancora in Italia non hanno abbassato il limite della penalità, insomma, di quando una persona può essere ritenuta responsabile di quello che fa, quindi può scattare il codice penale nei suoi confronti. In Italia è ancora diverso il codice penale per minori e il codice penale per adulti, c'è ancora una leggera differenza, per cui per i minori di 18 anni e ancora l'altro gradino è per sé a 16 anni, vengono in genere i primi reati si usa la casa famiglia, si cerca di non arrivare al carcere, il carcere arriva a un certo punto. In altri paesi invece appunto 13, 14 in Francia, insomma sta scendendo in continuazione l'età in cui una persona può essere punita applicando ad essa il codice penale, più o meno lo stesso degli adulti. Quindi ma c'è un altro dato che è sconvolgente qui in Italia, e questo è uno dei più gravi invece in Europa, il fatto che vi sono ben 50 bambini e bambine che hanno da 0 a 4 anni e che stanno in carcere con le proprie madri, perché sapete che in Italia, nonostante i tentativi che si fanno, ovviamente tentativi maldestri li vogliamo chiamare, oppure non c'è la volontà di far uscire i bambini dal carcere, in realtà leggi sono state fatte tante, però ancora appunto sussistono oltre 50 bambini e bambine da 0 a 4 anni che stanno in carcere con le proprie madri, e non si riesce a far uscire queste persone dal carcere. Perché? Perché nonostante alcune leggi siano state fatte che dicevano che i bambini da 0 a tre anni che debbono stare con la propria madre, questo è inevitabile. Se la propria madre è carcerata, stanno in carcere. Poi venne fatta una legge qualche anno fa, nei primi anni del nuovo secolo, in cui diceva che le mamme che hanno un bambino da 0 a 3 anni appunto possono stare col bambino non in carcere ma in situazioni diverse, agli arresti domiciliari oppure in case famiglie. Poi il fatto qual è stato? Che man mano che hanno fatto le famose leggi, le leggi sulla recidiva, le leggi punitive particolari, tutte quelle leggi criminogene che abbiamo più volte detto che sono quelle che producono criminali, cioè che sempre più riempiono le carceri, che rendono difficile l'uscita, venivano bloccate queste possibilità di uscita, per cui molte donne che per esempio hanno la recidiva non possono godere di questa legge, non possono andare quindi in arresti domiciliari, il proprio domicilio, e in qualche caso nemmeno nelle case di accoglienza, tra l'altro che ce ne stanno pochissime, e allora rimangono in carcere. L'alternativa che ha proposto il ministero è fare questi famosi ICAM. ICAM sarebbero proprio l'acronimo ICAM, istituti a custodia attenuati per madri. Sono dei carceri, diciamo, che fuori sono uguali alle carceri, cioè hanno le guardie, come dice, il posto di guardia, non entra e non esce nessuno, se non appunto con le stesse modalità con cui si entra e si esce in carcere. Dentro però non hanno l'aspetto di un carcere, sono fatte di, perché non bisogna far vedere ai bambini, alle bambine, dicono loro, l'aspetto del carcere. In realtà però il problema qual è? Che la madre, essendo una detenuta a tutti gli effetti in questi ICAM, trasmette, è ovvio, no? Hai al bambino o alla bambina il senso di carcerazione, perché non è libera di prendere, oggi andiamo a fare una passeggiata nel prato, non lo può fare, oggi andiamo al mare, non lo può fare, oggi ti porto, che ne so, alle giostre, non lo può fare, e quindi chiaramente trasmette questo concetto di carcerazione, anche se il bambino o la bambina non vedono visivamente le sbarre, trasmette questo senso di carcerazione, cioè di assenza di libertà al bambino o alla bambina, e quindi il problema rimane. Tant'è vero che questi ICAM, in realtà, che dovevano essere sviluppati in tutto il territorio, si sono un po' bloccati. In realtà, oggi ce ne sono due aperti: quello di Milano, il più vecchio, aperto nel 2007, e poi quello di Venezia, aperto da poco in via sperimentale. Lo scorso luglio è stato inaugurato. Ne devono fare uno qui a Roma, distruggendo un parco. Per fortuna c'è stata l'opposizione e non si è fatto, perché è stato giusto non farlo, perché bisogna costringere l'amministrazione carceraria, e quindi anche i parlamentari che stanno lì, non si capisce bene a che fare, dovrebbero fare almeno una legge. Poi tutti parlano a vanvera, ma almeno togliere i bambini e le bambine da 0 a 3 anni dal carcere, questo almeno potrebbero farlo. Ecco, non è l'alternativa, non sono gli ICAM, l'alternativa è fare casomai delle case dove le persone sono libere di entrare e di uscire, dove le persone che non possono godere degli arresti domiciliari possono andarci. Perché ci sono per esempio delle mamme che non possono godere di quella legge, la legge Finocchiaro, quella che permetteva alle madri con bambini da 0 a 3 anni di andare al proprio domicilio, a scontare la carcerazione al proprio domicilio, non possono perché non hanno un domicilio o non hanno un domicilio ritenuto valido. E quindi non possono godere di quella legge, e quindi al limite la casa di accoglienza potrebbe essere oppure si potrebbe fare come normale, no? Che la donna da 0 a 3 anni tiene il bambino o la bambina con sé a casa sua, in piena libertà o dove vuole, quando il bambino ha raggiunto 3 anni casomai torna a scontare la condanna che doveva scontare prima, se proprio si vuole essere punitivi. Si può fare questa forma, cioè una sorta di differimento pena, come c'era una volta, no? Ricordate i film che facevano, in cui una donna incinta non veniva arrestata, veniva differito, cioè spostato, procrastinata la propria carcerazione quando il bambino avesse compiuto i 3 anni. E molte donne, questo però più che altro era una questione, una finzione filmica, cinematografica, che mi pare che era un film dove c'era Sofia Loren che diceva quando il bambino aveva raggiunto i 3 anni di nuovo era incinta e diceva riniziava questa cosa. Però è ovvio che è solo una finzione cinematografica, non può essere nella realtà, però quella almeno aveva un senso, perché rimaneva in libertà e quindi gestiva, e poi quando il bambino bambino, la bambina aveva 3 anni, entrava a scontare il carcere, il bambino stava coi nonni, però almeno i primi 3 anni di vita. Invece la società recente, quella diciamo che si ritiene democratica e anche progressista, si ritiene, ha imposto la carcerazione. Quindi carcere, come qui a Re Bibbia c'è un cosiddetto asilo nido, termine quanto mai inappropriato per un luogo, una cella adibita con un po' di colori, con un po' di tendine per coprire le sbarre, però siccome i bambini e le bambine sono molto più svegli di questi che vorrebbero ingannarli, se ne rendono conto di stare, di vivere in un carcere. Poi ci sono delle associazioni sicuramente encomiabili che cercano di portarle fuori dal carcere. Qui a Roma c'è Roma Insieme, un'associazione di volontari che prende questi bambini, li porta fuori, ma ovviamente non le madri, e quindi li porta fuori a spasso nei prati e poi li riporta in carcere dalle madri. Però è chiaro che le due cose, o sei staccata dalla madre oppure rimane in carcere, insomma è una cosa allucinante. E allora nella giornata del bambino ci pareva utile, per tanto, se non altro per togliere tutte le cialtronerie, tutte le miserie che girano in questo paese, di chi appunto oggi avete sentito i bei discorsi tutti dal primo all'ultimo di questo paese, elogiano l'ONU, elogiano le associazioni di difesa dell'infanzia, poi però non avete, teniamo i bambini appena nati e le bambine appena nate in carcere come se fossero i peggiori criminali. Allora, ancora in diretta 15:18, la conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Dunque, a Roma, è successo qui a Roma, qui nel carcere romano di Re Bibbia, uno dei più grandi carceri d'Italia ma anche d'Europa. Un fatto grave ne ha messo in luce un altro altrettanto grave o ancora più grave. Non è tanto da decidere il grado di gravità, è da decidere, da incazzarsi, perché queste violazioni della dignità umana di cui il carcere rappresenta l'essenza, insomma, sono da spazzare via, da impedire. Dunque è successo che al braccio G11, uno dei più numeroso di Re Bibbia, di Re Bibbia Nuovo Complesso, un detenuto ha tentato il suicidio. Era in cella con un'altra persona, quest'altra persona l'ha salvato. E fino a qui tutto bene, tutto giusto. Intanto già il fatto grave è che un detenuto ha tentato il suicidio, e vuol dire che insomma il trauma che impone il carcere a chi viene gettato in quell'inferno è talmente grave da portare appunto alla pensare al suicidio. Ma la cosa ancora più grave è che quando poi si sono conosciuti i particolari, i particolari dicevano: il detenuto che ha salvato il tentato suicidio, colui che ha tentato il suicidio, era una persona che stava in una sedia a rotelle. Si è gettato dalla sedia a rotelle mettendosi sotto il corpo di quello che si era buttato penzoloni, e gli ha impedito che si impiccasse. Poi ha chiamato i soccorsi, sono venuti, e questo il cappio non è riuscito a stringere la gola, quindi ha salvato il ragazzo. Allora qualcuno si è domandato: ma perché le persone in sedia a rotelle stanno in carcere? E certo, stanno in carcere, ma la cosa più, stanno in carcere detenuti in sedia a rotelle. Pensate un po', il carcere è stato fatto perché la giustificazione che davano alcuni cialtroni, perché chiunque giustifica il carcere è un cialtrone, comunque lo dicevano, è perché se no le persone scappano o fuggono con le loro gambe snelle. Ora chiaramente è un insulto per chi invece sta in sedia a rotelle e viene gettato in carcere. E allora qualcuno si è domandato: ma ce ne sono tanti, e qualcuno ha fatto un'indagine, noi l'abbiamo detto più volte, l'abbiamo scritto su Scarceranda, l'abbiamo ripetuto in tutti i dibattiti che facciamo, ma chiaramente no, se non c'è mobilitazione, se la gente non si arrabbia sul serio e non trasforma questa rabbia in pratica reale, cioè non va per le strade, preoccupa le piazze, dice qui basta con questa porcheria, è chiaro che le cose continuano, anzi si imbarbariscono sempre di più. Sono circa 200 le persone con oltre 200 o molto oltre le 200, forse intorno quasi ai 250 le persone con disabilità motoria, parliamo di quella motoria, quindi alle gambe, che non possono né correre né scappare, che sono detenuti attualmente nelle carceri italiane. 250 persone che non possono scappare, non possono correre, non possono scavalcare le mura, non possono uscire dalla finestra, nemmeno se riuscissero a segare le sbarre, e stanno in carcere. Qualcuno si chiede: ma è possibile addirittura? Ecco, ovviamente non ci sono entrati di loro spontanea volontà, ce l'ha mandati qualcuno, ce l'ha mandati ovviamente qualche magistrato, e la cosa più grave è qualcuno l'ha andato a dire: ah, ma perché, chi l'ha condannati così? No, aspetta, non sono stati, molti di questi non sono stati condannati, perché la cosa più grave, già è grave che una persona condannata, se è disabile, venga mandata in carcere, potrebbe andare ovunque, è chiaro che è difficile che uno fugge, no, se è carrozzato, potrebbe stare in detenzione domiciliare, mille altri posti. Ma la cosa più grave è che gran parte di questi non sono nemmeno stati condannati, quindi sono, e qui è più grave perché c'è proprio un insulto al buon senso anche della legge scritta, cioè stanno in custodia cautelare, in arresto preventivo, chiamatelo come volete, no? Ha cambiato sempre il nome, è cambiato 3-4 volte il nome, ma sempre quella roba è, cioè ti metto in galera prima che ci sia la sentenza di condanna. L'arresto preventivo, la detenzione preventiva o cautelare, che dir si voglia, è motivata in maniera molto precisa. Dicono: allora, la detenzione cautelare è prevista per i casi in cui il giudice ravvisa o la possibilità di fuga o di inquinamento delle prove o di reiterazione del reato, cioè rifare il reato per cui. Ora, una persona disabile, disabile motoria, di disabilità motoria, la fuga un po' improbabile, ha difficoltà di muoversi, quindi tutte e tre le cose non le può fare. E allora perché? È ancora più grave che non quella persona condannata, quello in detenzione cautelare, in detenzione preventiva. Eppure sono qua. Qualcuno allora ha detto: vediamo che dicono i trattati internazionali, le convenzioni dell'ONU. Allora, la convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, fatta propria, perché poi le convenzioni dell'ONU di per sé stanno lì, non vogliono dire niente, ma la gran parte delle convenzioni dell'ONU vengono fatte proprie da quei paesi che si vogliono dire civili, e le raccolgono, le trasformano in leggi. Quindi le convenzioni dell'ONU sono come la convenzione dei diritti umani, cioè sono riprese da ciascuno Stato. Gli Stati che vogliono fregiarsi del titolo di Stato civile, democratico, eccetera, eccetera, fanno proprie le convenzioni dell'ONU e le trasformano in leggi, quindi diventano leggi dello Stato. Così, quindi la convenzione dell'ONU sui diritti delle persone disabili, fatta propria dallo Stato italiano con una legge che dice libertà e sicurezza della persona, e dice così, no? Gli Stati assicurano che nel caso in cui le persone con disabilità siano private della libertà a seguito di qualsiasi procedura, quindi in qualunque fase del processo, e se abbiano diritto su base di uguaglianza con gli altri alle garanzie previste dalle norme internazionali sui diritti umani e siano trattate conformemente agli scopi e ai principi della presente convenzione, compreso quello di ricevere un accomodamento ragionevole. Questo dice l'ONU, e questa dicitura è stata fatta proprio da una legge italiana. Allora, vi pare che l'accomodamento ragionevole sia quello di buttare in cella una persona? E sicuramente, poiché il suo compagno di cella ha tentato il suicidio, questo è il fatto da cui siamo partiti, no? Da cui la gran parte della stampa si è accorta, perché sono delle aquile, la stampa italiana, l'attenzione che dedica la stampa italiana, i media in generale, stampa, televisione, eccetera, che dedicano a ciò che succede, a come funziona questa società, è veramente straordinaria. Le cose le sanno quando gliele sbattano in faccia, contro come in questo caso, no? Prima non sapevo, non c'era niente a sapere quanti sono i disabili, basta che un parlamentare, ma anche un giornalista, telefono al Ministero di Grazia e Giustizia. Se è un giornalista importante non è che gli attaccano il telefono, gli dicono: senta un po', ma per curiosità ci stanno i disabili in carcere, quanti ce ne stanno? E quello è tenuto a dare l'informazione. Se è un parlamentare ancora di più, gliela deve dare chiaramente l'informazione, è obbligato a dire. Il parlamentare può entrare in ogni momento in ogni carcere, può entrare al Ministero della Giustizia, può dire, è un parlamentare, quindi massima espressione dell'organo dei rappresentanti del popolo, come si diceva una volta, no? E allora, invece sono cascati dal pero, come si dice, se ne sono accorti adesso. Bene, l'accomodamento ragionevole è questo. La cosa grave è che stava in cella questa persona, ma stava in una cella che sicuramente non delle più belle e le migliori, tant'è vero che il suo compagno di cella ha tentato il suicidio, quindi sicuramente il braccio G11 si sa che è uno dei più, anzi è il più sovraffollato tra i reparti del carcere di Rebibbia, nuovo complesso, è il più sovraffollato, è quello che c'ha meno attività sociali, cioè è degradato a gran lunga, e in cui in una di queste celle c'era una persona, un uomo sulla sedia a rotelle e un'altra persona che ha tentato il suicidio, quindi sicuramente non stava benissimo. Ecco, questo è il fatto che è venuto fuori. Ovviamente la questione è venuta fuori 3 giorni fa, è stata un giorno sulla stampa, qualcuno si sono scandalizzati, strappati i capelli, poi è finita là, perché il bello della notizia, per come viene congegnato oggi, che qualunque fatto grave succeda, no? Poi dura 2 giorni, massimo 3 giorni, più di 3 giorni non dura. La permanenza di una notizia sui media, non solo italiani, in generale, il meccanismo dei media è congegnato in maniera tale che la più grave della notizia, per esempio in questi giorni, da ieri e oggi, si parla di questo disastro in Sardegna con morti, di chi è la colpa. Vedrete che se non avviene, se non continua, no? Fra 2 o 3 giorni poi non se ne parla più, perché è così, e qui si sono, appunto, è durata il 17, il 18, 2 giorni di novembre questa storia, e poi è finita là. Si è detto che l'Italia è inadempiente rispetto alle leggi, alle convenzioni dell'ONU, ma anche rispetto alle leggi che richiamano la convenzione stessa, eppure è così. Dunque, altri dati, se qualcuno vuole prendere nota: 250 le persone con disabilità motoria, attenzione, disabilità motoria, perché con altre disabilità, per esempio degli arti superiori, delle braccia o di altro tipo, udito, di parlare, eccetera, in quelli sono molti di più. Noi abbiamo consideriamo solo quelle con disabilità motoria, perché il caso è venuto fuori di questa persona che stava in una sedia a rotelle, quindi disabilità motoria, cioè non si possono muovere autonomamente con le proprie gambe come facciamo noi. Questi sono circa 250, di cui il 27,3%, quindi più di un quarto di questi, sono detenuti disabili con disabilità motoria stanno in carcere in custodia cautelare, quindi prima ancora di essere condannati, perché ci hanno paura che scappino. Voi pensate l'assurdità. Ecco, non hanno ancora una sentenza definitiva. E allora qui il Corriere della Sera si è un po' scandalizzato, qualcun altro gli ha fatto seguito, ma è durata un giorno, è finita là. Che dire, niente, non è che c'è da commentare, perché se no si passerebbe agli insulti, noi non ci piacciono gli insulti, quindi passiamo oltre e andiamo a sentirci un altro brano musicale. Allora, 15:33 minuti primi, ancora a Radio Onda Rossa, ancora la conta. Dunque, dopo la vicenda che avrete letto sui giornali tutti del ministro della giustizia, appunto la cancellieri che si è adoperata, si dice, chi dice che si è adoperata, chi dice che l'ha fatta solo invece per un supporto umano, insomma, con degli amici di famiglia, tra i quali appunto una persona detenuta, cioè la signora Ligresti, figlia di un famoso finanziere Ligresti, eccetera, è venuto fuori un po', qualcuno ha parlato in giornali, siti web, eccetera, di altre situazioni di persone malate in carcere per i quali non c'è nessun interesse di nessuno, interessamento da parte di nessuno, e queste persone continuano a stare in carcere. Allora, il problema qual è? Il problema è che Insomma, certo, è così, però, però il problema forse l'ha visto da un altro punto di vista. Intanto qui sono di fuori, per esempio c'è una persona, un detenuto malato di tumore al carcere di Viterbo, il brutto carcere, il Mamma Gialla di Viterbo, una persona che è stato diagnosticato, quindi non è una finzione, diagnosticato un tumore maligno, e questo ha scritto a Radio Radicale raccontando la sua situazione, che si sente condannato a morte eccetera eccetera, e ovviamente sta in carcere, ha chiesto la possibilità di curarsi all'esterno. Immaginate, in carcere non si può curare nemmeno un'influenza, addirittura in carcere le malattie te le fa venire. Il carcere è una struttura patogena, cioè quel modo di imporre quella condizione di vita imposta alle persone buttate in carcere, cioè assenza di movimento, assenza di luce, assenza di rapporti con le altre persone, assenza di vita, di sole, di aria, eccetera, di tutto quanto, anche di un'alimentazione adeguata a ciascuno, alla propria situazione. È chiaro che quello produce malattie, ci stanno studi enormi delle malattie prodotte dal carcere. Il carcere è un ambiente patogeno, cioè produce malattie, tantissime malattie sono prodotte dal carcere stesso, a maggior ragione quelle, se uno ha una malattia di quelle di altro tipo, non prodotta al carcere, in carcere non si può che aggravare, non può essere assolutamente curata. E tuttavia, appunto, questo ragazzo si chiama Luciano, ha 26 anni, è nato giovanissimo, c'ha questo tumore grave, gli hanno riscontrato questo tumore e non può uscire per farselo curare. Ma il problema più generale va visto rispetto appunto al rapporto carcere e la questione di curare la salute, insomma, a parte che, appunto, ribadendo, il carcere comunque è un ambiente patogeno, cioè sviluppa patologie, malattie eccetera, e aggrava quelle che uno si porta dentro. È chiaro che il problema della questione cancellieri va visto sotto un altro aspetto. Ora, il dibattito che c'è in Italia, tra l'altro credo proprio oggi, mi pare oggi o domani, ma credo proprio oggi, mercoledì, c'era la discussione se si dovesse dimettere o meno, c'era qualcuno che ha chiesto le dimissioni della cancelliera, del ministro Cancellieri, perché ha fatto un intervento privato su una persona che conosceva, per appunto perché per adoperarsi, lei dice di no, comunque per farlo uscire dal carcere perché stava male. Il problema è appunto chi dice che ha fatto male, chi dice che ha fatto bene, chi dice che si deve dimettere, chi dice no. Ma a noi non interessa questo aspetto tipico dei questurini, se ha fatto bene o ha fatto male, ma a vedere un po' più il problema. Che cosa mette in luce questa cosa? Mette in luce che anche le persone che dirigono questo paese, parliamo di ministri, parliamo di tra chi li difende ci stanno al Presidente della Repubblica, gran parte del Parlamento, funzionari eccetera eccetera, dicono che non ha fatto male, ha semplicemente espresso, dicono questi, un moto umano di solidarietà con una persona che stava in carcere, stava male perché in carcere, diceva di star male in carcere, e si adoperava per farlo uscire. Umanamente non c'è niente da dire, però dice non doveva farlo una veste di ministro. No, ma il problema non è tanto che doveva farlo o non doveva farlo, il problema è che va posto in questi termini: se una persona di quelle che dirigono questa società, quindi che mantengono in piedi oltre tutte le altre strutture anche il carcere, perché che il carcere continua a esistere perché i ministri, i governi, i parlamentari dicono che il carcere deve continuare a esistere perché serve a rieducare, a correggere, a sanzionare eccetera, come mai quando ci va un amico loro in carcere il carcere fa male, fa star male, abbrutisce, è un inferno eccetera eccetera? Allora, la domanda da fare è questa: se queste persone, che quando uno dice tiriamo fuori un po' di gente dal carcere, tiriamoli fuori un po', oppure aboliamo il carcere, ti dicono no, per carità, il carcere serve a rieducare, a impedire che il crimine dilaghi, a impedire che appunto la delinquenza invada la società, a impedire furti, rapine eccetera, e quindi è bene che ci sia. E poi quando ci va un amico loro, una persona conosciuta, si strappano i capelli e dicono sì, è vero, fa male, e fanno di tutto per farlo uscire o per non entrarci. Allora, capite che non funziona così. Non è un problema che si deve dimettere la cancelliera o non si deve, o si dimette tutto il quadro dirigente di questa società, perché non può dire una cosa e praticarne un'altra, come si dice, un'altra, predica bene e razzola male. Cioè, se il carcere fa schifo per gli amici tuoi, cari classi dirigenti di questo paese, fa schifo pure per gli altri. Se fa star male gli amici tuoi, che non sono persone particolari, sono esseri umani come gli altri, è chiaro che fa male a tutti gli altri. E allora il problema della telefonata della cancellieri a questa parente di questa persona finita in carcere, diceva sì, farò di tutto per te perché so quanto si soffre in carcere, e beh, anche gli altri 65.700 soffrono altrettanto, quindi si dovrebbe adoperare per far uscire tutti dal carcere. Ora il problema è questo: per detta di tutti, poi in privato o in pubblico, i cialtroni, cioè quelli che comandano, che guidano questo paese, parlamentari, governanti, presidenti eccetera, sono quelli che lo dicono in privato ma non in pubblico, quindi sono persone losche come minimo, però dicono che il carcere fa schifo e fa star male. Gli altri come noi, più a faccia aperta, lo dicono a voce nelle piazze, lo urlano dalle radio che il carcere fa schifo e va abolito, però tutti lo diciamo, e allora perché non mettere in piedi un percorso per farla finita col carcere? Punto di domanda. Se non si fa questo, non è un problema che si deve dimettere l'uno o l'altro. Dimostrano a tutti, eppure a quei poveri imbecilli, perché sono imbecilli, che andranno a votare alle prossime elezioni, perché non si può andare a votare per questa gente che predica di un modo e razzola in un altro, che sono degli infingardi, dei cialtroni, dite tutte le, e non possiamo continuare a mandarli, perché non va bene, no, o almeno la dignità di dire quello che si pensa. Esattamente, se si pensa che il carcere fa schifo, lo dicessero tutti quanti. Allora fanno una seduta parlamentare in cui dicono: ordine del giorno, che cosa fa il carcere? E ognuno risponde. Però una volta, se qualcuno dice il carcere fa bene, poi se ci va l'amico suo deve dire fa altrettanto bene, perché non è che fa bene per uno sì e per l'altro no. Vedete quanto è proprio, questa è la prova smaccata della miseria morale, intellettuale, culturale, cioè è la cialtroneria esplicitata, messa davanti a tutti, della classe dirigente di questo paese. Non è possibile tollerare ancora che questa gente possa così avere sedere in quei posti che ci stanno. Quindi non è che si deve dimettere solo la cancelliera, si devono dimettere tutti, dal Presidente della Repubblica in poi, perché o dicono chiudiamo le carceri e iniziamo un percorso di diverso sanzione, inventiamoci un altro modo di sanzionare chi trasgredisce, che non sia il carcere, perché tutti riteniamo che il carcere fa schifo, perché lo riteniamo che faccia male quando ci entra un amico nostro, e quindi fa male pure agli altri, no? Perché non è che gli altri sono più agli altri fa bene, agli amici tuoi fa male. Ecco, questo è il punto centrale che mette in luce la vicenda cancellieri. La cosa ancora più grave è che nessun giornalista, che pur hanno tutti parlato e qui su questa cosa hanno scritto giorni e giorni, ancora oggi ne scrivono, nessuno ha estratto questo aspetto significativo. Si trattava, qualche giornalista doveva dire: cari signori, ma come mai il carcere fa male soltanto quando ci vanno gli amici vostri e non fa male quando ci va il pinco pallino sconosciuto? Ecco, quindi se fa male agli amici vostri, probabilmente faccia male pure agli altri, per cui mettiamoci qui a ragionare come liberarci definitivamente dal carcere.
see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight.
Allora, 15 e 48 minuti primi. Allora, l'ultima notizia, un dato che vogliamo riflettere. A proposito della la composizione della popolazione carcerata di questo paese, sapete, l'abbiamo detto più volte, no? Circa il 25% sono persone, ma anche più il 28% persone in carcere per violazione della legge sugli stupefacenti, quindi tossicodipendenti o comunque che hanno per appunto per assunzione o spaccio di sostanze stupefacenti, un altro 25-28% persone non italiane, cosiddette straniere. E allora molti da più parti hanno strillato: ah, facciamo scontare il carcere alle persone straniere a casa loro, in modo che ne liberiamo un buon 25%, no? L'hanno detto in modo anche razzista: mandiamoli a casa loro, bimbi, tutte queste cose qua. Vabbè, ora il problema è di carattere giuridico, ha dei ritorni giuridici. Intanto perché il diciamo l'estradizione in un altro paese, no, a scontare la pena ricade sotto non la norma internazionale, ma trattato bilaterale che fa l'Italia con quel paese lì. C'è un trattato, anche perché si tratta di stabilire chi paga i costi del trasporto. In genere si fa il trasporto aereo, perché sono paesi non qui vicino, e altrimenti ci vogliono i secoli, quindi chi paga il trasporto, le condizioni, eccetera. Tra queste c'è anche qui una convenzione dell'ONU, che è richiamata anche dalle leggi italiane, per la quale non si può estradare una persona, un detenuto, in un paese dove c'è il rischio che venga tenuto in un carcere e subisca trattamenti crudeli, disumani o degradanti. E c'è la Cassazione, qualche giorno fa, ha analizzato un caso particolare di una persona che doveva essere estradata nelle carceri brasiliane, ha visto dai rapporti di Amnesty International emergeva che nelle carceri brasiliane vi è in gran parte condizioni crudeli, disumane o degradanti, più volte quindi è anche criticata da Amnesty International il sistema delle carceri brasiliane, perché c'è questa violazione continua dei diritti umani sistematica, e allora la Cassazione ha rimandato a una corte d'appello che aveva affermato l'estradizione di un detenuto, l'ha rimandato per riesaminare il caso. Bene, questo significa quindi che siccome la gran parte, se voi leggete i rapporti di Amnesty International, la gran parte dei paesi, tra cui anche l'Italia, hanno le carceri in cui emergono in maniera più o meno diffusa trattamenti crudeli, disumani o degradanti, ripetiamo questo perché questa è la definizione proprio della Convenzione dell'ONU, laddove sussistano possibilità che il recluso, la reclusa vengano sottoposti a trattamenti crudeli, disumani o degradanti, questa è la dicitura esatta, nel carcere, nella reclusione, l'estradizione non deve essere concessa. Difatti la Cassazione, prendendo questa cosa, allora intanto questo diventa un punto fondamentale che chiunque può, sapete, le sentenze di Cassazione fanno giurisprudenza, possono essere portate in giudizio per un altro caso, valgono come giurisprudenza, cioè come un fatto, un precedente rispetto al quale la Corte di un altro fatto analogo deve tenerne conto, non in maniera obbligatoria ma ne deve tener conto, quindi è un elemento per la difesa. Ma questa cosa si ritorce anche contro l'Italia, siccome anche l'Italia è stata più volte condannata per attuare, sottoporre la popolazione reclusa in gran parte delle carceri italiane a trattamenti crudeli, disumani o degradanti, soprattutto grazie al sovraffollamento, per cui lo spazio di vivibilità è ridotto ai minimi termini, al di sotto addirittura di 3 metri, non vi sono spazi di socialità, non vi sono norme igieniche adeguate, eccetera eccetera, è chiaro che questo vale anche per altri paesi che vorrebbero estradare in Italia detenuti per venire a scontare la pena qui, dovrebbero bloccarlo. Ecco, questo ci dà il quadro che, come vedete, tra il dire e il fare anche qui ci corre in mezzo, cioè tutti i paesi hanno raccolto questa convenzione dell'ONU, quella per il rispetto dei diritti umani anche della persona reclusa, si chiama rispetto dei diritti umani della persona reclusa, oppure violazione in il contrario, violazione dei diritti umani per le persone recluse, che hanno anche loro dei diritti. Le persone recluse non è che vengono azzerate tutti i loro diritti, le persone recluse, perlomeno nei codici, nelle leggi, nei paesi ritenuti, ma questo da 200 anni a questa parte, anche di più, ritenuti che si ritengono civili, insomma, hanno ancora una serie di diritti tra loro vantaggio, e quando questi diritti vengono lesi, appunto perché vi sono trattamenti crudeli, disumani o degradanti, è chiaro che quel paese viene sanzionato. Amnesty non può far altro che sanzioni di carattere verbale, cioè diffonde il fatto che questi paesi non rispettano questi principi di rispetto dei diritti umani. E però appunto molti, ormai è invalso l'uso che diciamo le valutazioni di Amnesty International vengono prese come fonte valida per stabilire se in un paese la carcerazione rispetta i diritti umani oppure no. E siccome nella gran parte dei paesi, stante il sovraffollamento, sapete, questo impazzimento forcaiolo dovuto anche alla condizione che attraversa l'economia mondiale, questo liberismo sfrenato, questa privatizzazione, questo impazzimento finanziario, cioè questa crisi capitalistica, insomma, gestita in maniera feroce, barbara, criminale, mafiosa, ecco, questa gestione mafiosa di questa crisi fatta dai sistemi finanziari, dalle potenze finanziarie, dalle banche, cioè che sono la struttura mafiosa che comanda questo mondo, purtroppo la vera cupola mafiosa di questo mondo diffusissima, non è sono 4 persone, sono tantissime persone che poi fanno star bene altrettante, quindi è una larga fascia di potenti, ha fatto sì che i diritti, diciamo, conquistati da decenni, da secoli anche di lotte delle popolazioni, siano stati pressoché azzerati. E l'elemento centrale di questa visibilità, che è un po' ovunque nei posti di lavoro, per esempio le conquiste del mondo del lavoro che sono durate 150 anni sono state molto buttate giù, non dico azzerate, ma insomma quasi. Questo in Italia ci stiamo quasi arrivare, stanno venendo a galla forme vere di vero schiavismo, e nelle carceri chiaramente la situazione è ancora più dura, ancora più nera, e quindi ci sono veri e propri trattamenti crudeli, disumani o degradanti, che tutti i paesi hanno detto di non voler, di non accettare, quindi non estradare in un paese che ha queste condizioni i detenuti. E però vale pure per loro, per cui oggi l'estradizione comincia a diventare pressoché impossibile, perché ogni paese ha un rapporto di Amnesty International che dice, se non in parte, cioè a volte per il sovraffollamento che è diffusissimo in quasi tutti i paesi, in Europa ormai dappertutto, no, 9 paesi su 10 hanno il sovraffollamento, quindi quello già è un carattere grave, perché se tu impedisci quel minimo di mobilità ai detenuti, cioè quei metri quadrati a ciascuno, ovviamente si riducono gli spazi di socialità, non vengono garantiti i diritti di igiene, di salute, di rapporto con i propri familiari, eccetera eccetera, tutto questo descrive una situazione di inaccettabilità, e quindi chiaramente un paese non può estradare laddove è chiaro che nelle carceri di quel paese ci sarebbero trattamenti di questo tipo. E così la stessa cosa vale per al contrario. Questo per dire che le baggianate, le stupidaggini dette da qualcuno che pensano che appunto si possa risolvere il problema del sovraffollamento mandando a scontare la pena nei propri paesi a quei detenuti che cosiddetti stranieri, quel 25-28% che non sono italiani, chiaramente è un po' una stupidaggine. Questo è per dirla tutta. Bene, noi ci stiamo avvicinando alla fine, mandiamo un altro piccolo stacco musicale e poi concludiamo la trasmissione. Allora, prima di terminare, ricordiamo che tra poco alle 4, quindi alle 16, tra 2 minuti, c'è l'appuntamento, però ci potete tornare, quindi anche ci potete andare anche nel corso di tutto il pomeriggio. Ci sarà un appuntamento, un sit-in che durerà tutto il pomeriggio a Campo di Fiori per contestare l'incontro tra il primo ministro olandese, scusate, il primo ministro Hollande francese, il primo ministro francese Hollande e il primo ministro italiano Letta. Si incontreranno per come dire, sottolineare l'importanza, la necessità di fare a tutti i costi queste grandi opere, in un giorno in cui francamente dovrebbero vergognarsi, perché se il disastro è successo proprio in Sardegna ieri, che finora ha portato in pari a 16 vittime, e forse speriamo che non crescano, ma insomma potrebbe anche darsi, ebbene è dovuto proprio alle grandi opere che hanno distrutto, che stanno distruggendo sempre più l'ambiente, devastano e saccheggiano l'ambiente al punto tale che poi ogni qualunque perturbazione atmosferica crea molti più danni di quanti ne potrebbe creare, perché si smantellano, levano, tagliano alberi, distruggono proprio la tenuta, l'equilibrio dei territori, e quindi in qualche modo si contesta il loro modo di governare, che non è altro che un'opera di distruzione consapevole, distruzione e devastazione. Bene, noi vi salutiamo qui, ricordiamo che a giorni sta uscendo l'agenda scarceranda, quindi dalle carceri potete chiederla tramite una cartolina, una lettera, inviando a Via dei Volci 56, Radio Onda Rossa, Via dei Volci 56.